Sergio Ricossa, impariamo l'economia. 1994. Perché leggere questo libro?
Fra tutti i libri di Sergio Ricossa, impariamo l'economia è quello che presenta in maniera più chiara e divulgativa, in un raffinato italiano letterario, la sua visione dell'economia. Il professore torinese parteggia per la concezione borghese del processo economico, quella di Adam Smith e Friedrich von Hayek, che vede nell'attività economica l'espressione del desiderio umano di migliorare la propria condizione, di superare continuamente i propri limiti e di avventurarsi verso l'ignoto. A questa tradizione che Ricossa chiama antiperfettistica, perché non pretende di costruire il paradiso in terra e non ha come meta una società ideale, si contrappone un'altra tradizione incarnata da Marx e da Keynes, che riprende l'antico disprezzo signorile per il lavoro e per il commercio, e agogna non solo alla fine del capitalismo, ma alla fine dell'economia stessa. Qui siamo in presenza, secondo Ricossa, di una visione perfettistica del mondo, che mal si accorda con la natura umana e che conduce a pericolose illusioni.
Riassunto. Libertà economica o libertà dall'economia?
Quando si parla di economia, osserva Sergio Ricossa, viene spontaneo riferirsi ad una caduta, ad un declassamento. Secondo il racconto biblico, l'economia nasce con la caduta dell'uomo nel peccato originale, che ne determina l'allontanamento dal paradiso terrestre. Non c'è economia nel paradiso terrestre e l'economia finirà un giorno se riusciremo a recuperare le chiavi per rientrarvi. Allora, terminata la necessità economica, ricomincerà la vita libera come la prometteva Marx, l'ultimo dei profeti, o il penultimo se viene dopo Keynes. Ma attenzione, la libertà di cui Marx e Keynes sognavano non è la libertà borghese, che è libertà per l'economia, né è l'esatto opposto, è libertà dall'economia. Questo tipo di libertà dalla dura necessità economica, osserva il professor Ricossa, corrisponde alla libertà signorile. Il signore dell'Ancien Regime, che aveva ereditato la sua ricchezza, o se l'era conquistata in guerra o in politica, senza fatica economica, deplorava il borghese, che invece costringeva se stesso a lavorare per cupidità. Secondo l'etica signorile, essere ricchi può essere bello, ma arricchire non è bello, anzi è volgare se comporta fatica economica. Il signore non riusciva a capire che fabbricare e commerciare fosse talvolta per il borghese un piacere, una realizzazione di sé medesimo, proprio come combattere lo era per il guerriero. Inoltre il signore avrebbe sostenuto, discutibilmente, che il suo scopo era nobile perché pubblico, quello borghese era vile perché egoistico. Tuttavia l'esperienza dimostra che tale liberazione dall'economia non è ancora giunta per la stragrande maggioranza dei viventi, la cui domanda di beni economici è anzi spesso superiore all'offerta della quale siamo capaci. Si è allora formata col tempo una gerarchia dei bisogni e dei desideri, sovente ispirata ai gusti nobiliari, che tende a relegare in basso quanto si può soddisfare con l'economia. Se alcuni bisogni economici sono inevitabili, appartenendo essi alla decaduta natura umana, altri sarebbero artificiosi o fittizi, o da contenere il più possibile, e altri ancora sarebbero meri desideri, capricci e vanità, che il virtuoso, ossia l'austero, dovrebbe ripudiare del tutto per liberarsi dall'economia. Gli avversari del capitalismo dicono infatti che esso ci tenta e non ci appaga mai definitivamente. Ma non è forse vero che l'uomo si distingue dagli altri animali viventi, proprio perché non è mai appagato dall'esistente e aspira alla novità? Che ne sarebbe di noi se la fine del desiderio insoddisfatto e dell'irrequietezza conseguente ci portasse a una società noiosamente priva di ulteriori traguardi da raggiungere? Sapremmo contentarci della ripetizione di cose, sia pure squisite, che non richiedano lavoro economico.
L'errato pessimismo degli economisti classici.
Con poche eccezioni, gli economisti classici inglesi mostrarono un pessimismo eccessivo, che forse rispecchiava la loro esperienza storica nel momento in cui scrivevano, fine Settecento, inizio dell'Ottocento, ma che non teneva conto di una grossa novità, la rivoluzione industriale, la più rivoluzionaria di tutte le rivoluzioni sociali. A loro avviso l'economia naturale, lasciata a se stessa, tendeva a mantenere la grande massa della popolazione al livello di sussistenza, dato che gli aumenti di produttività sarebbero stati controbilanciati dall'aumento della popolazione, come affermava Thomas Malthus. Per David Ricardo la riduzione progressiva delle terre da coltivare avrebbe arricchito esclusivamente la classe dei proprietari terrieri. Anche secondo John Stuart Mill, l'economia si sarebbe ben presto stabilizzata a uno stato stazionario. La vita invece stava per cambiare in un modo senza precedenti. Oggi lo sappiamo, ma allora era difficile da indovinare. Grazie alla rivoluzione industriale, e per la prima volta nella storia dell'umanità, siamo riusciti ad aumentare di molto, tanto il numero dei viventi quanto il loro tenore di vita. E all'opposto di quanto prevedeva Ricardo, oggi la terra costa sempre meno. La produzione infatti è sempre meno naturale e sempre più artificiale, sempre meno materiale e sempre più mentale. Non è tanto il frutto della natura quanto dell'ingegno umano. Il metodo di Malthus, scrive Ricossa, era incapace di cogliere la portata rivoluzionaria dell'innovazione tecnologica. E per fortuna dell'Inghilterra, gli inglesi contemporanei di Malthus non furono d'accordo con lui e non smisero di fare figli. Se lo fossero stati, oggi il mondo sarebbe un luogo assai diverso per vari aspetti. Probabilmente il Commonwealth britannico non si sarebbe costituito, gran parte degli attuali Stati Uniti sarebbero di lingua spagnola e la Gran Bretagna sarebbe rimasta una lenta società agraria di tipo settecentesco. Lo stesso errore di Malthus e Ricardo, quello cioè di ipotizzare che la domanda di beni naturali cresca illimitatamente, in modo esponenziale se non la si blocca artificialmente, e che l'offerta di beni naturali sia limitata, lo troviamo oggi nelle profezie apocalittiche degli ambientalisti del Club di Roma, autori nel 1972 del famigerato rapporto sui limiti dello sviluppo. Accettare tali premesse, osserva Ricossa, significa inevitabilmente concludere che la fine del mondo è prossima, qualunque sia il periodo storico cui l'analisi si rivolge. Anche i nostri lontani antenati cacciatori e pescatori del 10.000 avanti Cristo erano alle prese con difficoltà ecologiche, ma l'umanità è sopravvissuta e la popolazione mondiale è ora oltre 500 volte il vecchio limite. I nostri antenati non scelsero l'austerità o lo stato stazionario, e oggi possiamo dire che fecero bene. La soluzione fu, come è noto, la rivoluzione agraria, che benché laboriosa e sgradevole fu un enorme successo.
Espansione illimitata.
Agli economisti ottocenteschi era chiara la differenza tra l'economia naturale dell'agricoltura e l'economia artificiale dell'industria. Diversamente dalla terra, il capitale non era un dono del cielo, ma un prodotto dell'uomo. E mentre la terra era in quantità limitata, il capitale poteva crescere indefinitamente, ma fino a che punto? Abbiamo tre possibili situazioni. Nella prima, l'accumulazione del capitale è sconfinata, se sconfinati sono i nostri bisogni e desideri. Nella seconda, l'accumulazione si arresta patologicamente a causa di qualche crisi intrinseca all'economia di mercato. Nella terza, l'accumulazione si ferma quando la società pratica l'austerità ed è soddisfatta dal livello di consumo raggiunto. Ogni economista scelse come previsione o auspicio uno di questi tre scenari. Smith e Say aderirono al primo, quello dello sviluppo illimitato. Ricardo, Marx e Keynes previdero il secondo scenario, quello di crisi. Marx, Mill e Keynes sognarono infine il terzo, lo scenario di austerità. John Baptiste Say dimostrò la tesi dello sviluppo potenzialmente illimitato con la legge che prende il suo nome, una delle leggi più borghesi dell'intera scienza economica classica. Egli spiegò che non c'è quantità di capitale che non possa trovare impiego in un paese, perché la domanda è limitata solo dalla produzione. I prodotti, cioè, sono sempre acquistati con altri prodotti. L'offerta complessiva eguaglia sempre la domanda complessiva, perché chiunque offre un prodotto lo fa solo per domandare qualcosa in cambio. Magari di qualche prodotto si domanda troppo e di qualcos'altro troppo poco, ma una situazione generale di eccesso di produzione o di scarsità di consumo non è possibile perché offerta e domanda sono due facce della stessa medaglia.
L'anticapitalismo di Marx e Keynes.
I contestatori della legge di Say, come Marx e Keynes, videro invece la situazione di crisi come un ponte per giungere a un migliore sistema politico, diverso dal capitalismo perché più austero. La causa principale della crisi era, per Marx, l'aumento del coefficiente di capitale, il rapporto tra il valore del capitale esistente in una nazione e il valore della produzione annua che ne deriva. La profezia sbagliata di Marx consisteva nel sostenere che il coefficiente di capitale sarebbe aumentato fatalmente e progressivamente. Dalla torta disponibile ogni anno, i capitalisti preleverebbero una fetta in proporzione via via maggiore e ridurrebbero in proporzione la fetta restante ai lavoratori. Se ciò fosse avvenuto davvero, fa notare Ricossa, i rapporti sociali avrebbero accusato una conflittualità assai peggiore. La perdurante stabilità del coefficiente di capitale, quando le statistiche la documentarono, diede però un duro colpo alla teoria che il capitalismo potesse finire per un difetto economico congenito, connaturato al suo organismo. Per Keynes invece la causa della crisi è la carenza di domanda effettiva nel capitalismo maturo. Keynes non amava il capitalismo e al pari di Marx voleva sostituirlo, ma ne concepì il trapasso in termini completamente diversi. Pensò di sopprimerlo con l'eutanasia, di procurargli dolcemente una morte, che Marx invece prevedeva violenta. E mentre la rivoluzione, per Marx, era un portato inevitabile del peggioramento progressivo della condizione economica sotto la borghesia, il progetto di Keynes rispondeva a una scelta politica. Egli lo aveva presentato come una semplice riforma del capitalismo, per non allarmare i conservatori e a costo di rendersi ostili i rivoluzionari marxisti. In verità non fu nemmeno una riforma. Politicamente parlando, fu una spinta a favore della vecchia propensione dei governi a spendere il più possibile, finanche a sperperare. Quando mancava lo stimolo per investire tutto il risparmio, che nelle economie ricche si formava con eccessiva facilità, il mercato non possedeva in sé, secondo Keynes, un meccanismo per riequilibrarsi. Il risparmio, virtù borghese, segno di prudenza e di previdenza, diventava un vizio, quando si temeva che esso cancellasse un consumo immediato senza darci un investimento sostitutivo e altrettanto immediato. Con gaudio dei governanti sperperatori, Keynes giungerà a lodare la costruzione di piramidi e lo spreco puro e semplice, in presenza di disoccupati involontari e in mancanza di meglio. Purtroppo era come dar benzina agli incendiari. I suggerimenti keynesiani contribuiranno infatti a spingere lungo una china inflazionistica, senza peraltro lenire la disoccupazione, tanto che per questa somma di mali si dovette coniare il brutto neologismo stagflazione, stagnazione più inflazione, un fenomeno al quale Keynes non aveva pensato. In realtà, scrive Ricossa, appare semplicistico il rimedio di Keynes di aumentare la domanda aggregata con la spesa pubblica, dato che il progresso tecnologico e merceologico cambia anche la qualità della domanda, non solo la quantità. Inoltre, come scrisse Luigi Einaudi, per superare una crisi non ci vuole certo l'euforia della carta moneta, ma, al contrario, il pentimento, la contrizione e la punizione dei peccatori, cioè la liquidazione di tutti i progetti economici sbagliati e ingiustificati. Contrariamente a quanto credeva Keynes, non esistono cure indolori. Keynes, tuttavia, dopo la crisi scoppiata nel 1929, non intendeva affatto restaurare un capitalismo rampante, competitivo, innovativo, dinamico, in rapido e prolungato sviluppo. Piuttosto egli mirava a un'economia tranquillamente stazionaria, che era per lui la negazione di quel capitalismo e l'anticamera di una civiltà diversa, nella quale la cupidigia borghese cedesse il posto ai sempiterni valori signorili. La sua mente era mobilitata da un ideale in sostanza anticapitalistico e addirittura antieconomico.
Età dell'oro e paradisi terrestri.
Marx e Keynes ebbero in comune un grandioso traguardo finale, il quale era ancor più ambizioso della fine del capitalismo, la fine integrale e perpetua di qualunque tipo di economia. Marx affermò che nella società comunista futura da lui immaginata, gli uomini potranno svolgere qualsiasi attività desiderino solo per diletto. La mattina potranno andare a caccia, il pomeriggio a pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare così come gli vien voglia, senza diventare né cacciatori, né pescatori, né pastori, né critici. Anche Keynes dichiarò che il problema economico non era un problema permanente della razza umana e che occorreva solo che il vecchio Adamo si abituasse per gradi a non lavorare più. Per ancora molte generazioni, l'istinto del vecchio Adamo rimarrà così forte in noi che avremo bisogno di un qualche lavoro per essere soddisfatti. Ma 3 ore di lavoro al giorno saranno sufficienti per appagare il vecchio Adamo che è in ciascuno di noi. La fine dell'economia è un obiettivo che Marx e Keynes adottarono, seguendo una millenaria tradizione signorile, fortemente radicata nella nostra cultura. Perché questa perdurante e profonda avversione per l'attività economica? Perché l'attività economica indica una nostra penosa decadenza da uno stato di perfezione che l'umanità ha chiamato età dell'oro o paradiso terrestre? Il lavoro economico viene considerato da questa tradizione come l'aspetto sordido e bestiale della vita, ciò che ci obbliga a condurre un'esistenza da servi, anziché da signori, ciò che ci toglie il tempo libero e ci distoglie da ogni attività nobile o superiore. Libera dall'economia, l'umanità sarebbe pure libera dall'insieme dei vizi, che sono generati dal nostro contenderci i beni scarsi e costosi. L'aggressività, l'egoismo, la cupidità, l'avarizia, terminerebbero anche il furto, la frode, lo sfruttamento, la divisione in classi sociali, tutte le ragioni della violenza.
La critica borghese al perfettismo.
Non tutti, però, sono disposti a seguire il sogno dell'abolizione dell'attività economica. Se da un lato la cultura perfettistica, signorile e, paradosso dei paradossi, socialistica, va alla ricerca del paradiso terrestre, dall'altro lato la cultura imperfettistica, borghese e liberistica se ne allontana. Vi sono due ordini di critiche al perfetto. Il primo, che si sente ripetere frequentemente, insiste sull'impossibilità materiale di raggiungerlo in questo nostro mondo terreno. Il secondo, più radicale e meno noto, sostiene che, se anche il perfetto fosse realizzabile quaggiù, non meriterebbe di essere realizzato, perché ci costringerebbe a vivere peggio di come viviamo nell'imperfetto. L'argomento essenziale è che il perfettismo pretende un tipo d'uomo che per ora non esiste e che plausibilmente mai esisterà. Per recuperare l'esempio di Marx, egli di mattina va a caccia come desidera, soltanto se qualcuno gli ha cortesemente fabbricato il fucile, e per giunta solo se lo ha fabbricato per divertimento o per passatempo. In caso contrario, Marx dovrebbe costruirsi da solo il suo fucile, come un novello Robinson Crusoe. Ma un paradiso terrestre, in cui ciascuno facesse da sé tutto quello che vuole avere, sarebbe ben misero e asociale. Inoltre viene da chiedere, in questo paradiso terrestre, chi si occuperà della raccolta della spazzatura e di tutti gli altri lavori sgradevoli. Nella società liberata dall'economia, senza lavoro, denaro, prezzi, mercato e proprietà privata, sorgerebbe dunque il problema generale di armonizzare la voglia di fare e la voglia di avere. Il problema sarebbe molto semplificato se tutti gli individui fossero uguali tra loro e manifestassero gli stessi bisogni. Ecco perché tutti i propugnatori del paradiso terrestre sostengono l'egualitarismo. L'equivalenza di individui intercambiabili è il postulato di ogni vero perfettismo. Keynes, ad esempio, riteneva che nella perfetta società futura non ci sarebbe stato posto per la mentalità imprenditoriale. Continueranno a esistere molte persone dotate di attivismo che perseguiranno ciecamente la ricchezza, a meno che non riescano a trovare un sostituto, ma non saremo più tenuti all'obbligo di lodarli o incoraggiarli. È chiaro però che la liberazione dalle catene economiche richiederebbe, per essere definitiva, un radicale cambiamento di qualità dell'uomo, che Keynes affidava, non senza qualche dubbio, ad un'adeguata riforma del sistema educativo. Ad ogni modo, per giungere al paradiso terrestre, cioè a una condizione stazionaria del capitale e della popolazione, si dovrebbero vietare troppe cose a troppe persone, e mai vi si arriverebbe per scelta popolare unanime. Vi si arriverebbe soltanto per forza, perché costretti da un'autorità dispotica, la quale, fra i suoi comandi, dovrebbe imporre la chiusura della società ad ogni contatto con l'esterno. Abbiamo dunque due modi completamente diversi di considerare lo sviluppo sociale. Il modo che vada Smith ad Hayek lo intende come una marcia incessante verso l'ignoto, in opposizione all'altro modo che vada Marx a Keynes e che lo intende come una marcia verso una grande meta già identificata. Col primo la marcia può continuare senza fine, col secondo lo sviluppo economico si arresta quando la meta, la fine dell'economia, è raggiunta.
I limiti della politica economica.
Molti economisti, infatti, credono di avere nel loro armamentario formule belle pronte per suscitare lo sviluppo quando lo si voglia o per dargli una direzione prestabilita. Ma se la formula esistesse, osserva Ricossa, non vi sarebbero più paesi sottosviluppati, mentre il mondo ne è pieno. Quello che c'è da dire su come ottenere lo sviluppo era già stato detto quasi per intero, circa due secoli fa, all'inizio della rivoluzione industriale, da Adam Smith, il quale indicò nella divisione del lavoro e nel libero scambio la sorgente principale del progresso economico. Di fatto, se vogliamo trovare un ingrediente politico comune alle maggiori esperienze di sviluppo economico, quello è la libertà. Il primato economico olandese del 600 era collegato al coraggio con cui quella nazione adottò politiche liberali, che andavano controcorrente in un periodo europeo di assolutismo. Fu repubblica in un mondo di monarchie in espansione, rimase una federazione, mentre la circondavano stati che si unificavano. Mantenne le autonomie locali contro la voga del centralismo e dell'assolutismo, rifiutò i burocrati di carriera e si lasciò governare da dilettanti che rubavano il tempo ai loro affari privati. La sua economia era la più sviluppata, basandosi sulla libera iniziativa e non, come altrove, sul comando dello Stato. Nello stesso tempo, dominatori come Luigi XIV e Federico il Grande riversarono capitali nell'economia, senza ottenere che i loro sudditi la facessero decollare. Il mercantilismo burocratico e coercitivo alla Colbert, per quanto razionale fosse, registrò più fallimenti che successi, e bene fecero gli inglesi a rifiutare politiche del genere. I governi britannici si impicciarono poco, tardi e solo indirettamente dello sviluppo economico, e nessuno pianificò o previde la rivoluzione industriale. Gli storici sono stati impressionati soprattutto dalla spontaneità della rivoluzione industriale, da quanto poco essa dovette a una cosciente pianificazione e da quanta poca assistenza ricevette dai politici. Si può facilmente sostenere che l'industrializzazione andò avanti nonostante i governi e non per loro merito. Anche i casi storici di declino economico si assomigliano tutti. Che si tratti del tardo impero romano, dell'impero bizantino, della Cina dei Ming o dei Qing, della Spagna e dell'Italia nel 600, ovunque l'immobilità voluta porta ad un protezionismo difensivo, con conseguenti eccessi burocratici e fiscali, che vorrebbe consentire di vivere al di sopra dei propri mezzi, senza rischi e senza fatiche. Vi sono avventure umane, vi sono esplorazioni dell'ignoto, fra cui lo sviluppo economico originale, che nessuna politica può controllare se non proibendole. Innovare e mantenersi stabili è una contraddizione in termini. Per questo, conclude il professor Ricossa, tutti meritano il diritto di provare di che sono capaci, e questa la libertà di concorrenza. Ma la concorrenza è, al pari degli esperimenti scientifici, prima di tutto ed essenzialmente un processo di scoperta, e non si può pianificare ciò che non è stato ancora scoperto.
Citazioni rilevanti.
Il valore nasce dall'innovazione. La grande fonte del valore è la buona innovazione produttiva, il progresso tecnologico e merceologico. Il valore si crea dapprima sotto forma di profitto, e il progresso è un maggior profitto, un allungamento della distanza tra il ricavo e il costo. Cessata la sorpresa dell'innovazione, il costo cerca di recuperare il terreno perduto, e in particolare avviene che i salari dei lavoratori partecipano all'abbondanza dei profitti capitalistici, sebbene l'ulteriore innovazione miri a mantenere la distanza. Il costo rincorre il ricavo, i salari rincorrono il profitto. I salari che riescano a mantenersi nella scia dei profitti corrono veloci come questi. L'assunzione del rischio nel capitalismo e nel socialismo. Poiché nulla al mondo garantisce che nella produzione i ricavi futuri saranno precisamente pari ai costi anticipati, qualcuno deve assumersi il rischio del saldo positivo o negativo. Nel capitalismo c'è chi se lo assume volontariamente, sperando che il saldo sia più spesso positivo che negativo e ponendo tutta la sua abilità nel renderlo positivo. Nel socialismo tale rischio non scompare, ma viene assunto collettivamente da tutti, volenti o nolenti. Nell'economia industriale la ricchezza è creata, non sottratta. Quel che comunque non si può più sostenere, dopo la rivoluzione industriale, è che la ricchezza delle nazioni in cui le fabbriche proliferano sia ricchezza predata ad altri. La vecchia grossolana spiegazione ispirata al gioco a somma nulla, secondo cui chi si arricchisce lo fa sempre a spese dell'impoverimento altrui, è totalmente incapace di afferrare la grande novità dell'economia moderna. Ci priviamo della capacità di comprendere il mondo in cui viviamo e prosperiamo. Un mondo di sovrappiù, di prodotti e redditi netti, di valori aggiunti, anzi di valori suscitati dal nulla, inventati e quindi non semplicemente trasferiti, non sottratti a tesori preesistenti.
Punti da ricordare.
I liberali volevano la libertà dell'economia, Marx e Keynes ambivano invece alla libertà dall'economia. Il sogno della fine dell'economia proviene dall'antica cultura signorile che disprezzava la ricchezza borghese guadagnata con il lavoro o con il commercio. Gli economisti classici inglesi come Malthus, Ricardo e Mill erano pessimisti riguardo il futuro perché non avevano previsto gli effetti della rivoluzione industriale. Smith e Say pensavano invece che l'espansione economica fosse potenzialmente illimitata. Secondo Marx e Keynes, il capitalismo sfocia inevitabilmente in una situazione di crisi. Con Keynes la vecchia virtù borghese del risparmio diventa un vizio. La teoria di Keynes non è altro che una spinta a favore della vecchia propensione dei governi a spendere il più possibile e a sperperare. La cultura perfettistica, signorile e socialistica ha come obiettivo finale la realizzazione del paradiso sulla terra. La cultura imperfettistica, borghese e liberistica non ha come meta una società ideale. Il perfettismo pretende un cambiamento della natura umana. Uno stato stazionario dell'economia può essere realizzato solo con la forza, da un'autorità dispotica. La tradizione liberale di Smith e Hayek intende lo sviluppo sociale come un processo di scoperta che non ha mai fine. La rivoluzione industriale non è stata pianificata o prevista da nessuno. L'elemento comune di ogni esempio di sviluppo economico è la libertà. Anche i segni del declino economico sono sempre gli stessi: protezionismo, chiusura, eccessi burocratici e fiscali.
L'autore.
Sergio Ricossa, nato a Torino nel 1927 e ivi scomparso nel 2016. È stato un economista, conosciuto principalmente per la sua intensa e fruttuosa attività di divulgazione delle idee liberali e liberiste. A buon titolo è considerato uno dei massimi esponenti del liberalismo nostrano, oltre che maestro di stile nella trattazione e nell'esposizione delle tematiche indagate. Professore di economia nell'Università di Torino dal 1961, autorevole membro della Mont Pelerin Society, nonché accademico dei Lincei, si è rivelato un raffinato e colto studioso nei suoi ambiti di ricerca e ha legato il suo nome a opere di rilevante spessore teorico. Brillante polemista e saggista, ha collaborato con i quotidiani La Stampa e Il Giornale, vergando pezzi taglienti ed estremamente provocatori, tutti ispirati da un credo liberale rigoroso e senza compromessi. Tra le sue principali opere si ricordano I fuochisti della vaporiera 1978, Straborghese 1980, La fine dell'economia 1986, I pericoli della solidarietà 1993, Impariamo l'economia 1994, come si manda in rovina un paese, 1995. Maledetti economisti, 1996. Dizionario di economia, 1998. Da liberale a libertario, 2000. Manuale di sopravvivenza ad uso degli italiani onesti, 2011.
Nota bibliografica.
Sergio Ricossa, Impariamo l'economia. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011, prefazione di Lorenzo Infantino.